Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma radiofonico. Il giorno delle locuste, detto il giorno delle locuste, scritto, diretto, interpretato dal professor Andrea Di Stefano, nato a Milano il 16/7/1905, residente a Milano, non si può dire dove, se no i ladri gli rubano la collezione di cravatte, codice fiscale, endeste 65 reno 5 F deno 5 K. A, coniugato, militesente, patente B, buona conoscenza di Excel, inglese ottimo, francese, scolastico per donazioni e varie regalie, leggere il fermoposta in sovrimpressione, buon ascolto!
Sai che un po' ci sono rimasto male, perché pensavo francese perlomeno discreto, non scolastico. Non ho mai avuto confidenza col francese?
No.
Neanche i tempi della frequentazione della Lagarde?
L'ho avuta.
Però solo approfondito la Lagarde, meno la lingua del Rabelais, eh?
Sì.
Come va?
Siamo vivi.
Allora, professor Di Stefano, io devo darle subito un'istruzione per l'uso. Oggi non sono particolarmente presente a me stesso, so che lo dico sempre, ma noi che abbiamo passato quel che abbiamo passato, noi che abbiamo attraversato quello che abbiamo attraversato, ogni tanto non siamo presenti a noi stessi, no? Allora cosa facciamo? L'appello. Bachi!
Presente?
No, assente. Le sto dicendo esattamente quello. No. Si fidi. Se invece vado avanti con l'appello di Di Stefano.
Presente.
Oh, meno male. Sempre presente.
No, mi vengono dei dubbi quando fai così.
No, è come il principio, non è Lavoisier. Ecco, io sono scarso sulla fisica, quelle robe lì, no? Però quando i liquidi vanno a colmare il vuoto. Cioè, io sono il vuoto e lei il liquido che lo colma. Hai capito? Questa è la metafora.
Sì. Metafisico, va bene.
Comunque niente, io ho fatto l'appello, non sono risultato presente, però se lo ricorda l'appello?
Sì, qualcosa, sì, me lo ricordo.
Mi ricordo tutto quello delle medie, zero quello delle elementari, un po' quello del liceo.
No, io non mi ricordo assolutamente né quello delle medie né quello delle elementari.
Vi faccio fare sfoggio: Bacchi, Buzzurro, Caldieri, Capomolla, Cavalea, Coppoletta, Curti, Ferullo, Folchi, Gnoni, Gregorini, Isola, Luzzi, Mariani, Mecca, Milesi, Panighini, Pedrinazzi, Rizzo, Romito, Sangalli, Scrosati, Spoglianti, Tartaglia, Vitaloni, vivo, e andiamo tutto!
Cioè, praticamente...
Tutto! Presentissimo a me stesso!
Assente.
Presentissimo con tutto l'appello delle medie! Che riscatto pazzesco in apertura di puntata qui al Giorno delle Locuste. Buongiorno ascoltatori! Eccoci qua, un professor Di Stefano particolarmente carico, stiamo partendo subito con la benzina delle criptovalute, pensate un po', ma prima... posso semplicemente dire qual è il mio emendamento preferito del giorno?
Prego,
perché ne hanno fatti 4.500 di emendamenti.
Sì.
Vorrebbero 4.500 giorni per avere 4.500 emendamenti preferiti. Non ce li abbiamo, però il mio emendamento preferito del giorno, naturalmente hors categorie, il voucher da 1.500 da spendere nelle scuole private, fuori quello è l'emendamento di Forza Italia che riscrive il perimetro dei beneficiari del fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa, che viene dato alle coppie giovani, massimo 30 anni, ma solo a quelle che pensano di sposarsi. Cioè, capito?
Esatto.
È il pensiero quello che conta. Cioè, io posso dire, ma sì, ma io penso di sposarmi, e quindi ho a quel punto direttamente diritto al beneficio.
Nel modulo ci sarà scritto: pensi di sposarti? Sì, no.
Sì, poi magari ci ripenso. Appunto. Ma intanto ho pensato di sposarmi. Penso di ristrutturare la facciata, quindi ho diritto al bonus casa e poi magari ti danno anche il condono direttamente se pensi di non pagare le
Infatti,
tasse.
Mi sa che hai ispirato a Salvini. Pensi di fare il ponte sullo stretto? Ieri gli hanno trovato, lui ha detto sì e gli hanno trovato 3 miliardi, sempre dei fondi per il sud.
La bellezza di trovare 3 miliardi capitasse a noi, magari 3 miliardi in criptovalute. Cominciamo subito perché il prof ha confessato questa mattina di essere stato ipertrofico nella composizione della scaletta e quindi non possiamo rischiare di andare lunghi.
Sì, parliamo di questo innanzitutto perché c'è stato 2 giorni fa il nuovo record delle quotazioni del Bitcoin, che è quella che si guarda di più, quella che fa da punto di riferimento, ha toccato i 93.000 dollari, poi sono iniziate le prese di beneficio, cioè le vendite ovviamente per portare a casa i guadagni e ieri il Bitcoin era sempre sopra gli 80.000, ma decisamente distante da quel record del 93.000. L'euforia intorno alle criptovalute non sembra per nulla destinata a fermarsi, anzi le motivazioni sono molteplici. In primis l'interesse diretto di Musk, il presunto dipartimento, poi non si sa se si chiamerà dipartimento o meno, sull'efficientamento, questo Doge ovviamente che sta per Dipartimento dell'Efficienza del Governo, si chiama come la criptovaluta dello stesso Musk,
Doge, che ha preso il 20% dopo l'annuncio dell'incarico.
Il 20% Dogecoin, poi l'interesse in questo comparto riguarda in prima persona l'attuale co-presidente del team della transizione di Donald Trump. Stiamo parlando di Howard Lutnick, che è l'amministratore di Cantor Fitzgerald, che è una società finanziaria statunitense. Lui si è autocandidato a fare il ministro del tesoro perché uno di quelli in pole position, Scott Bessent, è venuto fuori che per alcuni anni è stato a capo degli investimenti del Soros Fund Management, e quindi Lutnick vorrebbe o probabilmente riuscirà ad essere il prossimo ministro del tesoro, e Cantor Fitzgerald in questo momento è anche diciamo la banca depositaria, quella che gestisce le riserve di Tether, la moneta Bitcoin, la stablecoin che fa capo all'italiano Arduino e che è stato oggetto più volte di inchieste giudiziarie perché accusata di non avere le disponibilità dichiarate, cioè questi 102,5 miliardi di dollari in titoli del tesoro USA che sarebbero proprio depositati presso Cantor Fitzgerald. Questo è il quadro complessivo. Bisogna anche dire che il motivo della corsa delle cripto è legata alle piattaforme, diciamo, di trading, che sono gli altri grandi protagonisti della campagna a sostegno di Donald Trump, e contro in particolare il capo della SEC, l'attuale presidente della SEC, cioè della banca della Consob statunitense, che, come abbiamo raccontato più volte, è stato oggetto di vere e proprie campagne da parte di tutti gli operatori dei Bitcoin. Addirittura era stata aperta una raccolta fondi per fare online per raccogliere Bitcoin per finanziare una campagna contro di lui.
Due cose, soprattutto per far vedere che sono presente a me stesso e per dare un contributo importante allo sviluppo del contenuto della trasmissione. La prima, lo ha chiamato Donald Trump, non so se se n'è accorto, oh, no? E potrebbe essere lapsus subliminale, oppure come Emilio Fede sbaglia apposta i nomi per delegittimare l'avversario. La seconda, ma sul Dogecoin c'è un cagnolone.
C'è un cagnolone? No,
sì,
non l'ho visto. No.
C'è il cagnolone, che non so se è quello a cui ha sparato quell'altra che hanno nominato.
Ah, sì, al cucciolo.
E quindi alla memoria l'ha messo sul Dogecoin.
Non credo.
Oppure è un altro cagnolone, tipo Husky, deve essere una di quelle razze lì. Dopodiché io la cosa che ancora non ho capito dei Bitcoin, cioè quelli...
Il cane Shiba.
Come Hiroshi Shiba... L'indimenticato, lei mi insegna.
No, non posso insegnare.
Non ho mai sentito nominare Hiroshi Shiba.
No.
Cioè quello che si trasformava in gigrobo d'acciaio?
No.
Figlio del professor Shiba che stava dentro alla campagna.
No, sono totalmente proprio ChatGPT non risponde.
Mamma mia. Vabbè, niente. Magari la prossima puntata la dedichiamo tutta a...
Tutta.
Sì, beh, sì, ci vogliono perlomeno i fondamentali per recuperare le basi. Ecco, adesso mi ha distratto con Gigolo Bodacciaio.
Io non sono distratto, ti ho detto solo che non
e non sono più...
Shiba, stiamo parlando di Shiba.
Ho perso la presenza a me stesso, non mi ricordo più a che punto eravamo arrivati, cosa volessi dire. Vadi, vadi, professore.
No, possiamo incrociare il tema Bitcoin con un elemento di cronaca recentissimo di cui si trova quasi nulla sui media italiani, cioè è stato ritrovato morto a Montreal Kevin Mirshahi, che è l'influencer cripto che era stato rapito a giugno scorso.
Ne so quanto lei ne sa di Roshi Shiba, hanno rapito a giugno
un influencer legato alle criptovalute, era stato rapito a giugno e il 30 ottobre un passante del parco dell'Ile de la Visitation a Montreal ha trovato i resti appunto di questo influencer che insegnava come investire Bitcoin e che era scomparso dal 25 anni, dal 21 di giugno, l'ultima volta che era stato visto, e tre persone sono state rapite da un condominio a Montreal e lui era uno il quarto soggetto di questa vicenda, di questo giallo che incrocia le cripto. Mi sembrava interessante.
No, bravo che hai inserito questo elemento alla Elisa True Crime, che dà anche nuovi colori, nuove tinte fosche naturalmente alla trasmissione. Faccia però attenzione, perché lei mi è di fatto influencer della sostenibilità, del baratto, delle energie pulite. Non vorrei che qualcuno...
Ah, ok, no,
faccia attenzione, si guardi le spalle, sì. Più volte è stato minacciato già, si ricorda quando i poteri forti le avevano rigato la macchina, insomma, ci sono anche dei precedenti importanti. Usciamo dal mondo delle cripto, anche perché abbiamo un quarto d'ora e poi finisce la prima parte.
Usciamo dal mondo delle cripto per, a meno che Musk non voglia consigliare il ministro Crosetto e gli altri esponenti del governo europeo di utilizzare le cripto per investimenti in cripto per finanziare la spesa militare, perché vogliamo parlare dell'ipotesi che è circolata in settimana di destinare i fondi di coesione non spesi dall'Unione Europea per l'acquisto delle armi. Lo ha scritto per primo il Financial Times, secondo cui solo il 5% dei 379 miliardi di euro dei fondi di coesione è stato realmente impiegato. Stiamo parlando del settennato 2021-2027. Questo in sé è uno scandalo, ma ancora più clamoroso sarebbe appunto se i fondi di coesione venissero spostati per fare il fondo per l'acquisto delle armi. Finora non c'è una conferma, anzi sono piovute smentite, e lo stesso candidato italiano alla vicepresidenza e commissario proprio ai fondi di coesione ha accennato in modo fumoso a un legame tra i fondi di coesione e lo strumento temporaneo facilità, ripresa e resilienza, che potrebbe essere utilizzato per finanziare la difesa comune. Secondo Fitto non si attingerebbe direttamente, ma le risorse sarebbero utilizzate per garantire prestiti finalizzati all'acquisto di armi. E quindi noi abbiamo cercato di capire innanzitutto da quando parte la corsa agli armamenti. Facciamo riferimento a una ricerca che è stata fatta universitaria dal professor Paolo Maranzano e da altri ricercatori, che hanno cercato di identificare a quando risale la vera ripresa, diciamo, campagna contro l'armamenti. Non è per gli armamenti, non è con la guerra in Ucraina, è partita molto prima. Finora sono stati spesi 215 miliardi di euro aggiuntivi in spesa militare, e la ricaduta socio-occupazionale di questa spesa è in assoluto la peggiore rispetto alle altre ipotesi di spesa pubblica europea. Solo in Germania un miliardo di spesa militare è in grado di generare un ritorno di 1,2 miliardi di PIL e di circa un miliardo di posti di lavoro. In Italia, per esempio, se si spendono un miliardo in più di investimenti sulle armi, il ritorno è di 700 milioni, perché gran parte di questa spesa finisce fuori dal contesto italiano e anche fuori dal contesto europeo. E in termini occupazionali l'impatto è praticamente nullo, quindi da questo punto di vista, rispetto invece alla spesa in sanità salute, la spesa in istruzione e persino quella in infrastrutture, diciamo sia tecnologiche sia materiali, la differenza sostanziale è enorme, e questo è un po' il dato complessivo dell'impatto eventuale di questa spesa a differenza di quella che invece è riconducibile ai fondi di coesione.
Io mi devo scusare con gli ascoltatori perché avevamo un contributo che avremmo voluto mandare, sentendo proprio dalla viva voce del professor Maranzani i risultati di questa ricerca, ma purtroppo per un problema tecnico risulta in questo momento impossibile mandarlo in onda.
Io ho cercato di indegnamente di fare il riassunto di questa ricerca, di questo studio, che è uno studio abbastanza interessante anche perché è su un periodo medio-lungo, quindi possiamo tornare a parlare di manovra italiana, perché oggi i giornali sono pieni di diversi spunti. Prima li citava prima Gianmarco Bacchi, in particolare quelli degli emendamenti sono ancora 4.520, devono essere ridotti entro lunedì a non più di 250, quindi devono essere sfoltiti alcuni.
Allora, nella speciale classifica degli emendamenti,
sì,
per quanto riguarda l'opposizione, in testa Movimento 5 Stelle con 1.200 emendamenti, seguito dal PD a distanza con 992, ma anche nella maggioranza, che è la stessa che ha fatto la manovra, brillano gli emendamenti, in particolare Forza Italia, già citata prima con quello del Se penso di sposarmi, 501 emendamenti, la Lega 428, Fratelli d'Italia in persona 190, noi moderati chiudere il gruppo con 142.
Tra gli emendamenti che appunto, o i veri e propri provvedimenti che dovrebbero essere addirittura già passati perché accolti e con il consenso della maggioranza, c'è quello sullo stretto, cioè sono stati trovati 3,2 miliardi aggiuntivi da qui al 2032 per finanziare il ponte sullo stretto. Questo secondo la lettura delle varie disposizioni che sono in oggetto poi della pulizia in vista appunto della discussione reale che dovrà essere fatta in commissione. Questi 3,2 miliardi aggiuntivi per il ponte sullo stretto sono stati tolti ai fondi per il sud, mentre sono stati ripristinati alcuni fondi che avevano provocato grande polemica. In particolare ieri sarebbe emerso che sono stati ripristinati 200 milioni del fondo auto, che era stato tagliato per 400 milioni di euro. Le cripto, chiudiamo con questo, nell'ipotesi del MEF, lo ricordiamo, la tassazione dei guadagni sulle cripto doveva salire dal 26 attuale, che è quello che vale per tutti salvo i titoli pubblici, al 42, e invece nella proposte di emendamenti dovrebbe tornare al 28 al 30%.
Tra pochissimo lanciamo per voi il primo dei due quiz odierni del giorno delle locusti plurale, pensato come sempre dal professor Andrea Di Stefano, ma prima però un quiz di attualità dedicato proprio al professor Di Stefano e anche al professor Santoro, a cui diamo immediatamente il benvenuto. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno.
Abbiamo parlato del ponte sullo stretto e chiedo ad entrambi: ma se fosse un ponte costruito sopra un grasso alimentare animale, che ponte sarebbe? Silenzio abbaccinante. Il silenzio accademico proprio.
Queste cose. Perché se no sai cosa facciamo io il professor Di Stefano, se lei continua così a farci queste cose tanto perché così lei fa lo splendido, le facciamo noi un bel quiz di economia per sapere.
Ma no, ma io mi arrendo prima, ma
così, ecco. Ma però no, non vale, Bacchi, non vale.
Vabbè, ma però è facile, c'è il ponte sullo stretto che è quello sull'acqua, no? E poi c'è il ponte sul grasso animale alimentare, che è il ponte
sullo strutto.
Oh, bravissimo! Si è fatto battere il professor Di Stefano. Professor Santoro, buongiorno.
Buongiorno professor Santoro. Quest'oggi volevamo fare un raffronto, visto che sono settimane.
Non è vero, sia intellettualmente onesto. Lei voleva stare sulla manovra italiana, ma il professor Santoro, che è snob, ha detto non se ne parla nemmeno.
No,
io parlo della manovra economica britannica.
No. Secondo me non è questo il punto. Il punto è che giustamente... quando ci confrontiamo il professor Santoro ha detto invece di parlare della manovra italiana che tanto è un gran caos e cambia di giorno in giorno, potremmo fare un'analisi anche comparativa volendo con la manovra inglese che è stata varata dal governo laburista che effettivamente contiene molti elementi di un certo interesse.
Sì, cioè l'idea è che di fronte ad una manovra come quella italiana che definire di piccolo cabotaggio è già esagerare, perché come abbiamo già detto la gran parte di questa manovra è sostanzialmente la ripetizione, la reintroduzione di misure che già esistevano e che vengono rifinanziate. E poi abbiamo sentito anche la discussione sugli emendamenti, veramente si sta discutendo di dettagli. A fronte di questo penso che sia interessante per gli ascoltatori sapere che ci sono dei tentativi di fare cose diverse in giro per il mondo. Effettivamente quello che sta proponendo il governo laburista è qualcosa che non si vedeva da tempo nei paesi occidentali, cioè una manovra di dimensioni veramente importanti e che solo guardando al lato delle imposte comporterebbe un incremento delle imposte nell'arco dei prossimi 3 anni di qualcosa come 50 miliardi di euro, cioè 40 miliardi di sterline.
Come hanno fatto? Con il super concordato?
No, nessun super concordato. Allora, l'idea è, il Labour ha vinto le elezioni, come sappiamo, dicendo appunto che bisogna ritornare a investire nel pubblico, che bisogna difendere il sistema sanitario nazionale, che è in condizioni drammatiche nel Regno Unito, come testimoniano anche i numerosi scioperi, le proteste, eccetera, eccetera, e ha cercato di essere coerente con questa idea, che poi era accompagnata dall'altro principio, per cui non si dovevano toccare i redditi della working class, diciamo, dei working people. Come ha cercato di combinare queste due cose? È andato a toccare quella che per noi sarebbe, diciamo, la contribuzione sociale, il National Insurance System, perché non poteva toccare l'imposta sui redditi, avrebbe dovuto toccare le aliquote più basse, questo avrebbe coinvolto la working class, non poteva toccare l'IVA, o meglio, non ha ritenuto possibile farlo, perché c'è questa idea che le aliquote basse dell'IVA tutelino il consumatore e le famiglie povere, cosa che tra l'altro non è del tutto vera, ma escludendo queste due ipotesi, l'altro grande pezzo è quello ovviamente della contribuzione sociale. E l'idea è stata quella di andare a ritoccare, ad aumentare l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro, che esiste in Inghilterra, cioè nel Regno Unito, così come esiste in Italia, e anche però di ampliare la platea dei lavoratori e dei rapporti di lavoro a cui questa si applica. Ora, nella sua enunciazione, effettivamente uno può dire, formalmente si rispetta l'idea di non punire i lavoratori perché si mette il maggior carico fiscale sulle spalle, diciamo, dei datori di lavoro, delle imprese, eccetera. Solo che qui c'è un problema che rischia veramente di avere degli effetti pesanti rispetto alla credibilità di questa manovra, e cioè, come insegna l'economia, anche se i giuristi fanno fatica a capirla questa cosa, io posso scrivere nella norma giuridica che il contribuente di diritto è in questo caso il datore di lavoro, se non che poi, siccome nella contrattazione tra imprese e lavoratori poi si stabilisce un salario, quello che è possibile e che probabilmente in parte almeno accadrà è che una parte di questo aumento che formalmente grava sulle imprese in realtà verrà pagato dai lavoratori attraverso minori salari e minore occupazione. Ora, se questo accadesse, una manovra sicuramente coraggiosa, sicuramente per certi versi diciamo pure di sinistra, potrebbe portare il governo in grande difficoltà. vedremo come andrà. Sicuramente va per oggi segnalato il fatto che per la prima volta dopo molto tempo in Europa un governo punta decisamente sull'incremento delle imposte per rifinanziare la spesa pubblica e gli investimenti pubblici.
I conti, quelli che abbiamo letto sui giornali, dicono a un aumento delle imposte per 50 miliardi, 25 miliardi andranno alla sanità pubblica, dovrebbe salire anche il salario minimo dei lavoratori, insomma staremo a vedere alla luce della cornice che ci ha restituito il professor Santoro. Grazie professore, buona giornata, noi dobbiamo andare al GR.
Grazie.
Buona giornata a voi.
Arrivederci. Arrivederci.
Arrivederci.
E allora lanciamo subito il primo dei due quiz odierni pensati per voi ascoltatori dal professor Andrea Di Stefano. Come sempre dovete fare un certo ragionamento. Il primo è molto facile. Quello che vogliamo sapere oggi è la flottiglia fascista che si guida da sola. Ci potete rispondere attraverso i consueti canali subito dopo in apertura di seconda parte. Primo quiz del giorno delle locuste di oggi: la flottiglia fascista che si guida da sola. Possono rispondere anche i colleghi del GR che tra poco andranno in onda. Sarebbe bello anche un esempio di sinergia interessante aprire con oh, c'ho la risposta del quiz. No, non spoilerate perché sennò altrimenti
è un casino.
Come riapriamo noi? Deve soffiarsi il naso?
No.
Sì, non dica no. Sì, c'ha il fazzoletto in mano, a meno che non voglia farlo cadere come faceva Anna Karenina, perché qualcuna lo raccolga e nasca una bella storia d'amore. No.
Radio Popolare, Fly di Stefano, Fly Better.
Ne avevo parlato in chiusura di puntata del Demone del Tardi di sabato scorso e poi l'ho fatto, l'altra sera sono andato a vedere Stop Making Sense, che era fuori 3 giorni dopo 40 anni dall'uscita nelle sale e nei negozi di dischi. C'erano tanti giovani del 1984, ma tanta roba. Burning Down the House, brucia la casa e brucia l'attesa degli ascoltatori che vogliono sapere se hanno indovinato il primo quiz del giorno delle locuste. Avete indovinato subito, anche perché era facilissimo.
Sì, qualcuno ha indovinato subito, devo dire, proprio.
Qualcun altro ha deragliato, come sempre, per i fatti suoi.
Sì, Fausto è stato in assoluto il primo. La decima Musk.
Ricordiamo il quiz odierno, il primo dei due quiz odierni era la flottiglia fascista che si guida da sola, risposta facile, la decima mask. Bravo Fausto che oggi ha vinto il quiz.
Seguito da Angelo che ha scritto subito ma poi si era dimenticato di firmare, è arrivato dopo.
E quindi ha riscritto.
Sì, ho trovato la firma.
Allora omettiamo invece tutte le altre risposte sbandate che sono arrivate sul tema, anche perché dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati e bisogna ripartire in fretta perché siamo già in ritardo. Il tema, le opere del PNRR che se non, anche se le fai partire un'ora prima come il Freccia Argento, comunque arrivano in ritardo.
Sì, allora c'è un'analisi molto interessante che è stata appena pubblicata, realizzata da Banca d'Italia insieme all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, cioè dell'ANCE, che mostra che la situazione sembra meno negativa di quella che emerge dalla banca dati ufficiali dell'autorità anticorruzione e della ragioneria dello Stato. In base a quella banca dati, a metà di quest'anno era stata rendicontata la spesa di 51 miliardi dei 194 del piano, quindi molto molto lontana. Secondo questa analisi nuova, appunto realizzata da Banca d'Italia, in realtà a fine agosto l'andamento della spesa sarebbe migliore, sarebbe superiore, ma ci sarebbero in realtà dei ritardi molto importanti, in particolare per le grandi opere da oltre 800 milioni, che queste grandi opere in ritardo probabilmente sono irrecuperabili, nel senso che i tempi da qui al 26 per cantierizzare e iniziare a spendere per grandi opere sembrano impossibili. Quindi da questo punto di vista è probabile o una nuova rimodulazione che sposti alcuni singoli progetti su fondi nazionali e inserisca nel PNRR investimenti più realizzabili, per esempio gli incentivi automatici alle imprese, oppure, come sostiene Giorgetti, che voleva fare sponda e vuole fare sponda su Fitto all'interno della commissione, nel suo ruolo appunto di commissario proprio al piano per la resilienza e ai fondi coesione, una scadenza rinviata anche parzialmente rispetto alla data del 2026, che sembra effettivamente, per soprattutto per le grandi opere ma anche per alcune spese, in particolare i cantieri sopra i 5 milioni, perché il 48% dei progetti legati a questi cantieri non era ancora stato avviato ad agosto scorso, secondo questa analisi ANCE e Banca d'Italia.
Si è chiuso invece il capitolo ormai estremamente cospicuo dal punto di vista degli anni che ha impiegato per arrivare a termine. Ho costruito una frase che neanche il ministro Giuli, in un momento di particolare effervescenza sintattica, avrebbe saputo fare. Insomma, la questione è quella di Ita. Alla fine, il matrimonio che si poteva fare, forse non sapeva da fare, alla fine si è fatto.
Ma sì, matrimonio, alla fine, come prevedevamo, si è fatto. Sì, no, è una cessione a tutti gli effetti, assolutamente. È la cessione da parte del MEF dei pacchetti di Ita a Lufthansa, in parte mediante aumento di capitale, che quindi serve a pagare diciamo la cassa che è stata bruciata da Ita nel corso degli ultimi 12-18 mesi. In parte effettivamente ci sarà un recupero di denaro da parte del MEF, perché complessivamente, per arrivare al controllo complessivo di Ita, Lufthansa verserà circa 820 milioni di euro. La partita si è chiusa anche perché bisognava assolutamente trasferire i contratti per la cessione degli slot di Linate, di proprietà di Ita, e per le tratte a lunga percorrenza da Fiumicino soprattutto verso il Nord America. Ricordiamo che la Commissione Europea aveva sollevato problemi di concorrenza anche su sollecitazione di altre compagnie, che avevano criticato fortemente la posizione di forza che Lufthansa avrebbe acquisito con l'acquisizione di Ita senza questi interventi. Quindi due correttivi, 13 slot che verranno venduti da Linate, soprattutto gli acquistati, almeno ha firmato già il contratto EasyJet, e alcune tratte che portavano direttamente da Fiumicino verso Toronto, San Francisco e Washington dovrebbero a questo punto essere offerti invece delle tratte con British Airways e con Air France.
Torniamo a parlare di MPS necessariamente dopo tanto tempo.
Bisogna parlarne, perché l'operazione di vendita attraverso un collocamento mirato di pacchetti di MPS, diciamo che sta, permette di dire che è quasi chiusa la vicenda del salvataggio di MPS. Ricordiamo che stiamo parlando dell'istituto di credito al centro della più grande bufera politica e finanziaria della storia italiana, perché MPS per ben due volte è stato sull'orlo del vero e proprio del crack, del default. Ci riferiamo in particolare agli effetti dell'acquisizione disastrosa di Anton Veneta da parte di Santander, costò un sacco di soldi, 9 miliardi più i debiti portati in cassa perché Anton Veneta non stava per niente bene, aveva grossi buchi come quasi tutte le altre banche venete, come abbiamo visto poi dopo con Popolare di Vicenza, quello che è accaduto. Questo buco creato in MPS, i vertici tentarono anche di coprirlo con i famosi derivati, da cui che hanno occupato tantissimo spazio in inchieste giornalistiche, da questi microfoni, per anche le vicende giudiziarie. Quindi ieri è andata in scena un tassello quasi finale, perché è stato venduto il 15% di MPS in portafoglio al MEF, a Banco BPM e Anima, che è la SGR, la società di gestione del risparmio, che sta per finire completamente nelle mani di Banco BPM, e quindi si sta creando di fatto il terzo polo bancario italiano. Questa è un'operazione che sicuramente il MEF ha voluto condurre direttamente per evitare che si palesasse il Crédit Agricole, che era l'istituto di credito che avrebbe potuto muoversi per acquisire il controllo di Siena e quindi di diventare ancora più forte dopo le varie acquisizioni fatte in Italia. Il nocciolo duro quindi in questo momento è formato dal MEF, che ha mantenuto comunque un 11,7%, Banco BPM Anima, Caltagirone e Delfin, che è la finanziaria della famiglia Del Vecchio. Complessivamente il MEF ha avuto una plusvalenza da 1,1 miliardi grazie alle varie cessioni delle sue quote, però bisogna dire la verità, complessivamente il salvataggio di MPS è costato allo Stato italiano almeno 6 miliardi di euro, facendo riferimento ai famosi Tremonti Bond, Monti Bond, i soldi che il MEF guidato da Padoan fu costretto a mettere nell'aumento dei capitali. Insomma, una vera e propria buco italiano che secondo me ha avuto anche grosse conseguenze di natura politica, perché ovviamente MPS è uguale PD.
E che generò anche grandi canzoni tipo Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band, se la ricorda quella dei Beatles. Torniamo subito alla scaletta, ma prima devo dirle e dire anche agli ascoltatori che ho appena visto una cosa incredibile. In televisione c'era un servizio su Zuckerberg, perché hanno multato Meta, la UE per la questione del marketplace, eccetera. Ma non è questa la cosa rilevante. La cosa rilevante è che inquadravano Zuckerberg alla scrivania. E sa cosa c'era sulla scrivania di Zuckerberg?
Sì.
I timbri. C'ha i timbri come all'ufficio postale Zuckerberg. C'è che è l'ultima cosa che ti aspetti di vedere sulla scrivania di Zuckerberg.
Questa in effetti è notevole. Sì.
No, ma è incredibile. Magari sono timbri che timbrano con l'intelligenza artificiale, ma c'ha i timbri sulla scrivania Zuckerberg. Pazzesco. Ne approfitto intanto per lanciare il secondo quiz del giorno delle locuste, pensato per voi dal professor Andrea Di Stefano. Quello che vogliamo sapere è mattoncino lariano. Attenzione. La definizione è mattoncino lariano.
Questa la vedo più dura.
No, no, è facile, basta fare un piccolo ragionamento. Mattoncino lariano. Ma ci spostiamo, come dire, dalle sponde dell'Ario, torniamo invece dalle parti di MPS, perché è quasi con un briciolo di commozione che voglio salutare il fugace, perché non credo che capiterà in modo strutturale, il fugace ritorno della rubrica Veneto.
Mi piace in figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità. Mi piace in figure con la Luganega, Gigetta dammela per carità, Gigetta dammela per carità, per carità.
E lo sai che tutto questo alla fine è stato fatto solo per poter rimettere una volta nel piazza i piccoli con la Luganega.
Non avevo dubbi.
Prego, la rubrica Veneto.
Licenziamento collettivo per riduzione del personale. Questa è la doccia gelata della lettera che DFS Italia, che è la società controllata da il gruppo del lusso LVMH, ha mandato ai lavoratori, all'ispettorato del lavoro e ai sindacati. Dopo 8 anni il polo del lusso del Fondaco dei tedeschi chiude definitivamente i battenti entro il settembre del 2025. Tutti i 226 dipendenti saranno licenziati. La motivazione principale per questa polo del lusso voluto appunto da Louis Vuitton Moet era di puntare sull'acquisto dei turisti. Andava benino fino al Covid, poi ovviamente il Covid ha fatto saltare tutti i numeri, oltre 100 milioni di rosso in 5 anni, questa riduzione del turismo proveniente dalle aree asiatiche è stata imputata come la causa principale. In realtà sembra che questa vicenda del Fondaco dei Monaci sia nato proprio malissimo, il Fondaco dei Tedeschi, fin dal primo giorno sostanzialmente. Una cosa elefantiaca e che non stava in piedi.
Un grande viaggio nel passato attraverso la rubrica Veneto e questa sera intitolata Me piace i bigoli, virgola, con la Luganega. 4 minuti al termine del programma e ancora 4 argomentoni in scaletta.
Eh sì, vabbè, una la liquidiamo subito, l'inflazione americana un po' sopra le attese, ma non dovrebbe cambiare la policy, l'annuncio della Fed che prevede un ulteriore tasso dei tagli a dicembre, sempre piccolo, 0,25%. Quello che ci interessa è soprattutto segnalare alcune notizie di cronaca, una perché è finita sulla prima pagina del Financial Times di oggi. Stiamo parlando in particolare dell'inchiesta sulla truffa Carosello IVA che è uscita ieri e che vede un'ipotesi di oltre 10 miliardi di imponibile sottratto attraverso il mancato pagamento dell'IVA e il rimborso, anzi chiesto allo Stato italiano su IVA che in realtà non è mai stata incassata. La seconda notizia è che la flotta delle petroliere fantasma ha raggiunto quota 889 navi controllate soprattutto da Russia, Iran e Venezuela. Questa flotta ha contribuito a permettere a Mosca di aumentare le esportazioni rispetto a prima della guerra in Ucraina. Doveva essere uno dei colpi principali nei confronti della Russia, invece i barili esportati al giorno sono 6,3 milioni, più 5% rispetto al 2022. E collegato alla petroliere fantasma, secondo me c'è il business dell'estrazione illegale di oro dalle miniere sudamericane, che è in forte crescita. C'è un rapporto che accusa tra l'altro l'Italia, le imprese italiane, di importare oltre il 70% dell'oro importato sarebbe appunto illegale, va sempre un filo meglio rispetto al 100% della Germania. Il problema è crescente anche in Colombia, dove ci sono miniere ufficiali controllate dai cinesi che però sono oggetto di furti sistematici da parte delle gang sulle quali la polizia colombiana non riesce assolutamente ad intervenire.
Chiudiamo con una bella notizia di generosità a cui dà particolare risalto in pagina il Corriere della Sera nella sua edizione online. Sta proprio subito sotto il colpo alla legge sull'autonomia regionale. Maria De Filippi rinuncia all'eredità di Maurizio Costanzo e si sfoga contro tutte le cavolate che scrivono sui social.
E dobbiamo dare, come dire, riscontro del sondaggio, ormai.
Il sondaggio mi sembra
un po' forte, scusami.
Ebbene sì, certamente, andiamo direttamente in sigla, intanto perché manca un minuto, e proprio sulla sigla finale andiamo a vedere se qualcuno ha risposto correttamente al secondo dei quiz del giorno delle locuste di oggi. Quello che volevamo sapere era la definizione di mattoncino lariano e la risposta è...
Lego di Como.
Ma bravissimo, ma chi è il vincitore?
Il primo è Simone Savogin, spero di pronunciare giusto. Bravo, mi sembra che sia il primo ad essere arrivato giusto alle 8:49. Lego di Como. Molti hanno invece sbagliato perché hanno messo o Lego o Lago.
In che senso?
L'apostrofo Ego.
Ah, L'apostrofo Ego. Ma perché? Perché metterci una cosa in più? No. Bastava un passaggio.
Vabbè, il secondo è Massimo che ha risposto giusto, Lego di Como.
Mattoncino Lariano, Lego di Como, con questo andiamo a chiudere la puntata odierna del Giorno delle Locuste. Con me ci risentiamo domani mattina, 9.30, il Demone del Tardi. Domani, mi tocca sicuramente la banda dei cattivi del governo Trump. C'è materiale da vendere e per quanto riguarda il Giorno delle Locuste, professor Di Stefano, ci sentiamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre alle 8 sulle frequenze di Radio Pop. Ciao!
Ciao, buon fine settimana!